Sì, eccoci a riprendere il nostro ragionamento sull'inerenza, quale requisito fondamentale di collegamento dei costi all'attività di impresa. Questo, quindi, oltre a ribadire quanto già notato, cioè che in linea di massima il principio di inerenza è un principio non espresso che discende dal principio di tassabilità del reddito al netto, il reddito per definizione è un flusso netto dei costi, e mentre quella norma, l'articolo 109,5, sembra più che altro riguardare il tema della deducibilità di costi in presenza di proventi esenti, allorché tra il costo e il provento esiste un legame diretto, allora l'indeducibilità opera senz'altro, oppure allorché vi sono sia proventi esenti che proventi imponibili, e in questo ultimo caso i costi promiscui, cioè che si riferiscono tanto all'attività esente quanto all'attività imponibile, vengono dedotti secondo il cosiddetto criterio del prorata, cioè facendo un rapporto tra i proventi imponibili e al denominatore il totale dei due componenti, cioè sia gli imponibili che gli esenti, e quindi la deducibilità avviene pro quota. Detto anche questo, è importante notare che il requisito di inerenza non va dei costi, non va riferito alla produzione, alla specifica produzione di qualche ricavo o provento imponibile, cioè non è necessario ai fini di affermare la sussistenza del requisito di inerenza, non è necessario, dicevo, stabilire un legame diretto tra il costo e la produzione di ricavi. Se in effetti passati, diciamo, c'è stata un'evoluzione del concetto, per cui mentre nelle prime formulazioni della norma riguardante la deducibilità dei costi, questi erano ricondotti a tipologie di costi, diciamo così, di produzione, costi per lo più diretti di produzione, quindi ad esempio l'acquisto di materie prime o l'acquisto di merci destinate alla rivendita o il pagamento degli stipendi e dei salari agli operai e agli impiegati, e quindi diciamo a elementi in cui è molto forte ed evidente il legame tra il costo e l'attività produttiva che origina i proventi. Ecco, dicevo, rispetto a questa visione iniziale si è poi fatta strada una visione più ampia del concetto di inerenza, che abbraccia anche quelle spese sostenute per l'acquisizione, diciamo così, di fattori produttivi che hanno un legame più tenue, più indiretto con la produzione di ricavi, e che quindi riguardano l'attività più che i ricavi. Quindi questo è un punto importante. L'inerenza dei costi, quale requisito per la loro deducibilità, va riferita all'attività da cui derivano o potranno derivare dei proventi imponibili, e invece non va intesa in senso stretto come inerenza tra il costo e il ricavo. Faccio alcuni esempi abbastanza banali, ma è chiaro che ad esempio la spesa per l'arredamento della sede, oppure spese per il funzionamento di determinati organi sociali o aziendali, quale il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, via discorrendo, oppure ancora i compensi pagati alla società di revisione per ottenere la certificazione del bilancio, è chiaro che si tratta di spese e di costi che non hanno una come dire, produttività diretta, cioè ad essi non si lega immediatamente un ricavo. Sono costi inerenti all'attività vista nel suo insieme, sono costi di struttura, sono costi di carattere generale, quindi spese generali, quindi pensiamo appunto a quelle che ho appena esemplificato come classici esempi di spese connesse all'attività da cui derivano o deriveranno o potranno ipoteticamente derivare dei proventi. Questo è anche un altro punto, quest'ultima diciamo sfaccettatura, ovvero anche dei costi sostenuti in proiezioni futura che auspicabilmente produrranno dei risultati, ma non è detto che li determinino, anch'essi vanno ritenuti come dei costi inerenti. Qui ad esempio si potrebbe citare il caso delle spese per pubblicità, quindi spese che cui l'impresa non ha la certezza che da esse deriveranno dei maggiori ricavi, però diciamo sostiene queste spese in quella prospettiva. E ancora, dicevo quindi spese sostenute in proiezione futuro, un altro esempio potrebbe essere quello di spese di ricerca e sviluppo di determinati beni immateriali, ad esempio spese di ricerca tese alla realizzazione di un brevetto che poi potrebbe dar luogo, una volta diciamo testato e appunto brevettato, registrato, dar luogo a una produzione di beni che potrebbero avere un impatto positivo sul mercato e aumentare i ricavi dell'impresa. Ecco, queste spese però sono sostenute in chiave prospettica, non è detto che poi la ricerca vada a buon fine, quindi potrebbero essere spese che si rivelano poi non suscettibili di generare dei ricavi, ma questo non toglie che la spesa, le spese in questione vadano considerate non inerenti. Ancora possiamo riflettere su alcuni altri importanti aspetti del principio di inerenza che nel corso soprattutto degli ultimi anni sono stati via via elaborati, anche se con notevoli difficoltà. Ad esempio, queste difficoltà intendo dire di tracciare una nozione di inerenza soddisfacente e sufficientemente stabile, lo dimostrano ad esempio alcune recenti, degli ultimi anni, sentenze della Cassazione sul tema, in cui però la Cassazione si traspare che oscilla da una posizione all'altra senza aver ancora determinato una chiara un chiaro concetto, diciamo, utilizzabile anche da parte dei contribuenti per avere una minima dei minimi punti fermi sui quali decidere in relazione alla per così dire deducibilità dei costi in questione. E ancora va notato che il tema dell'inerenza è uno di quelli su cui più spesso si sofferma l'amministrazione finanziaria in sede di controllo e di accertamento, cioè l'inerenza dei costi è diventata di fatto un'area fonte di notevoli contenziosi, anche dovuti al carattere, appunto, per certi aspetti, dicevo, inespresso della regola, quindi non essendoci una regola rigida, ma un concetto così elastico e generale, questo si presta ad essere interpretato secondo modalità molto diverse. Però, ecco, riemergono molto spesso per così dire, leitmotiv nella letteratura sul tema, negli accertamenti e nella giurisprudenza delle commissioni tributarie e della Cassazione. Ad esempio, uno di questi ha a che fare col tema della antieconomicità, cioè spesso l'inerenza viene contestata in quanto si addebita, diciamo così, all'impresa di aver tenuto un comportamento antieconomico, cioè un comportamento non spiegabile secondo quella che sarebbe, ad avviso di chi fa questo tipo di rilievi, una logica imprenditoriale tesa alla massimizzazione dei profitti, diciamo così. Questo punto in realtà è interessante perché all'origine il tema della antieconomicità era stato sollevato in alcune pronunce giudiziali a partire, diciamo, era stato sollevato, ma intendeva fronteggiare un fenomeno diverso da quello dell'inerenza. Cioè si tratta di una giurisprudenza che aveva dedotto, diciamo così, desunto da comportamenti apparentemente inspiegabili in termini di logica economica, dei fenomeni di occultamento. Faccio un esempio che poi era un caso concreto. Partivano dei camion che trasportavano dei colli di determinate merci. Questi camion poi arrivavano a destino, le bolle di accompagnamento che li accompagnavano venivano alterate. Venivano alterate in modo tale da far figurare come trasportati un quantitativo diverso da quello effettivo. Quindi c'era, ad esempio, un quantitativo minimo di merce apparentemente trasportati e questo aveva indotto al seguente ragionamento i giudici, e cioè non è credibile, ad esempio, che un camion si sposti per trasportare una scatola di scarpe, un paio di scarpe. E quindi da questa antieconomicità del trasporto, questa antieconomicità del trasporto veniva utilizzata quale argomento presuntivo per dire che in realtà c'era stato un occultamento, che quella bolla di accompagnamento era falsa e che in realtà le scatole di scarpe trasportate, quindi non, e quindi evidentemente poi non fatturate, era molto più elevato. No, ma potremmo anche ragionare su un altro esempio, anche questo piuttosto frequente, almeno a quanto pare abbastanza frequente, di vendite di immobili, per esempio, pensiamo ad appartamenti, da parte di imprese di costruzioni per dei corrispettivi di vendita inferiori, addirittura inferiori al costo di produzione e di costruzione. Ora, è chiaro che situazioni di questo tipo possono essere dovute anche a circostanze di mercato, difficoltà che l'impresa si trova ad affrontare, repentine cadute dei prezzi e via discorrendo. Però può anche essere che in una vendita sotto costo di un appartamento, ma potremmo ragionare anche su altri tipi di beni, vi sia una nasconda in realtà un parziale occultamento del corrispettivo di vendita. Quindi anche in questo caso l'antieconomicità, cioè il fatto di dire, ma non è economico per l'impresa costruire appartamenti e venderli sotto costo, diventa in realtà un argomento per presumere degli occultamenti. Ecco, da questo iniziale filone che collegava l'antieconomicità al tema degli occultamenti, si è passati poi invece ad una tendenza a sindacare costi, determinati costi sostenuti da imprese, proprio sotto il profilo dell'antieconomicità, cioè appunto considerando che determinate operazioni, secondo una logica, quella che dovrebbe essere una logica economica normale di un imprenditore medio, non dovevano essere sostenuti. Il tema è molto delicato perché evidentemente c'è il rischio di una forte ingerenza, una forte intromissione nelle scelte imprenditoriali, perché effettivamente è molto difficile stabilire se la logica con cui si è mosso l'imprenditore sia talmente, diciamo, estranea ai canoni dell'economia aziendale da addirittura meritare un giudizio di indeducibilità del costo. In fondo non può essere, diciamo, la leva fiscale e l'accertamento tributario non può essere usato come strumento darwiniano, starei per dire, cioè di selezione della classe imprenditoriale e quindi distinguere gli imprenditori buoni da imprenditori meno bravi. E quindi gli imprenditori meno bravi, cioè quelli che hanno sostenuto costi che poi non si sono tradotti in risultati, diciamo, penalizzarli attraverso la indeducibilità dei costi stessi. Allora, un ulteriore, se vogliamo, aspetto che in parte si collega al tema dell'antieconomicità ha a che fare anche con il tema della congruità dei costi, cioè l'inerenza vista sotto il profilo della congruità, e cioè della entità del costo sostenuto. Qui ci sono ancora una volta a conferma della incertezza che in generale esiste sul concetto di inerenza e sulla sua applicazione concreta, ci sono due scuole di pensiero, due diverse visioni. Una ritiene, e anche queste tra l'altro hanno poi trovato entrambe accoglimento in Cassazione, quindi anche i giudici della Corte mi sembrano abbastanza divisi su questo tema. Allora, secondo una prima scuola di pensiero, l'inerenza avrebbe solo una valenza di tipo qualitativo, cioè occorre verificare il legame tra l'attività, tra il costo e l'attività, in termini appunto qualitativi, senza porsi il problema dell'entità del costo, quindi della congruità rispetto a che cosa? Congruità, diciamo, rispetto alle dimensioni dell'impresa, diciamo rispetto al fatturato, all'importanza dell'impresa. L'altra invece scuola di pensiero è quella per cui l'inerenza non è un giudizio solo qualitativo, ma anche quantitativo, quindi ha a che fare anche con la congruità. Quindi un costo, diciamo, eccessivo o apparentemente sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'impresa potrebbe essere oggetto di un sindacato e quindi essere ritenuto almeno in parte non inerente. Mi limito a due esempi. Le spese di arredamento sono, come ho detto prima, le spese di arredamento della sede, ad esempio, sono certamente delle spese inerenti, perché ineriscono all'attività. E quindi se ad esempio l'imprenditore o l'impresa acquista un quadro o più quadri da appendere alle pareti della propria sede, non so, mettiamo un albergo, no? Un albergo, un hotel che nelle sale di cui si compone, negli spazi comuni, ci sono dei quadri che fungono da elementi di arredo. Ecco, magari un quadro di grandissimo valore, non so, un quadro del valore di 1 o più milioni di euro, in un grande albergo a 5 stelle in centro a Manhattan, non ci dà la sensazione che sia un costo sproporzionato, perché è un albergo che ha grandi clienti, che ha prezzi molto alti e quindi ha dei ricavi, si suppone, altrettanto alti. Ma pensate allo stesso quadro del valore milionario in un piccolo hotel a 3 stelle di una sperduta località della provincia italiana, dove appunto non ci si aspetterebbe di trovare un quadro di quel valore. In questo secondo caso uno potrebbe pensare che il quadro a questo punto non soddisfa più logiche ed esigenze imprenditoriali, ma svela, diciamo, un acquisto di quelle proporzioni, svela in realtà un fine extra imprenditoriale, cioè che probabilmente quel quadro è stato acquistato per gli interessi personali dei proprietari dell'hotel, per, diciamo, gli interessi dell'imprenditore, e quindi a quel punto addossare il costo all'impresa magari sotto forma di quote di ammortamento del quadro, evidentemente, può diventare problematico e quindi potrebbe essere contestata l'inerenza sotto il profilo quantitativo, cioè della congruità rispetto alle dimensioni delle imprese. Un altro esempio, e questa volta si tratta di un esempio che ha molti agganci con la realtà, nel senso che si tratta di un tipo di situazioni che ha originato nel tempo un notevole numero di contestazioni, originate a loro volta da accertamenti, è quello della congruità dei compensi erogati agli amministratori. Ora, rispetto a questo tema, noi sappiamo solo che questi compensi vengono dedotti secondo il principio di cassa, cioè al momento del pagamento, ma la legge non dice alcunché con riguardo alla entità dei compensi, cioè non ci sono dei limiti espressi, dei tetti massimi entro i quali il costo è deducibile e oltre il quale non lo è più. Questi tetti esistevano in passato, laddove vi era una norma che stabiliva che i compensi per gli amministratori soci erano deducibili nella stessa misura, secondo le misure correnti, e quindi secondo la prassi dei pagamenti fatti, ad amministratori, non soci. Evidentemente il tema è sempre stato, con riguardo a questa particolare fattispecie, quello di un eventuale arbitraggio tra l'erogazione di un compenso elevato all'amministratore e la deducibilità in capo alla società. Ma il tema si poneva soprattutto in un'epoca in cui la società pagava, oltre all'imposta personale, cioè all'IRPEG dell'epoca, anche un'imposta reale che prendeva il nome di ILOR e era un'imposta piuttosto pesante, aveva un'aliquota del 16,2% e si applicava in quanto si applicava a tutti i redditi diversi da quelli di lavoro, quindi un reddito di impresa pagava ILOR. Al contrario, i redditi degli amministratori, essendo redditi di lavoro, non avrebbero pagato ILOR. Quindi vi era la convenienza per gli amministratori che fossero anche soci della società, ovviamente in questo caso c'era un interesse comune tra società e soci nel minimizzare il carico fiscale, a deliberare elevati o elevatissimi a volte compensi agli amministratori, in modo tale da consentire alla società di dedurre quei costi ai fini dell'IRPEG e anche dell'ILOR e di tassarli in capo agli amministratori soci soltanto ai fini IRPEF, con un vantaggio, un classico arbitraggio sulle aliquote, se vogliamo. Questa esigenza ora non c'è più, quindi in realtà oggi a me pare che le contestazioni sul profilo della congruità dei compensi amministratore non tengono più conto di questa mutata situazione, mutata ormai da 20 anni peraltro, se non di più, e quindi boh, mi sembrano un po' anacronistiche come genere, mi sembrano anacronistiche queste contestazioni. Tuttavia continuano ad essere fatte e anche la Cassazione sul punto, insomma, ha una posizione piuttosto rigorosa. Tra l'altro, questo tipo di prassi accertativa crea anche un problema di sostanziale, se non vogliamo dire anche in senso formale, ma sicuramente di sostanziale doppia tassazione. Perché? Perché è chiaro che la società che ha dedotto il costo per il compenso amministratori ha come controparte gli amministratori che hanno pagato le imposte, avranno pagato l'IRPEF sui loro compensi, l'IRPEF progressiva sui loro compensi. Quindi negare la deducibilità del costo in capo alla società fa venir meno quella simmetria nei flussi reddituali che esiste sempre, insomma, nei rapporti clienti-fornitori in genere. E quindi determina un aggravio di tassazione, se non una vera e propria doppia tassazione in senso economico dello stesso utile. Altro tema, altra sfaccettatura del tema è quella poi che riguarda l'inerenza con riguardo ai gruppi di società e ai rapporti tra società appartenenti a un medesimo gruppo. Anche questo è un terreno di grandi contestazioni, perché molto spesso vi sono, ad esempio, nei gruppi di società, tra società consociate, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizio che o vengono prestate, erogate, diciamo, secondo corrispettivi, mettiamola così, non di mercato, o almeno secondo, diciamo, la prospettazione che ne viene fatta, oppure addirittura senza corrispettivo. Faccio un esempio. Poniamo che vi sia una società di un gruppo che dispone, perché ne è proprietario o per altro motivo, dispone di locali e questi locali vengono dati in locazione, quindi con dei canoni, oppure vengono dati in comodato gratuito a delle altre società del gruppo. Ecco, facciamo il caso del comodato che è più semplice. In questo caso, una obiezione classica che viene fatta, una contestazione classica, è quella secondo cui la società che sostiene dei costi per, ad esempio, avere la gestione di questi immobili, perché ne è proprietaria o perché ne è la locataria o per altri motivi, diciamo, il mancato ribaltamento di una parte di questi costi sulle altre consociate che utilizzano l'immobile, determina una parziale non inerenza dei costi sostenuti. Cioè, in sostanza, quello che si imputa in questi casi, quello che si contesta in questi casi alla società che dispone degli immobili e che li dà in affitto o in comodato ad altre società del gruppo, è di non addebitare correttamente alle altre consorelle la quota di loro spettanza e quindi di portarsi in deduzione dei costi che vanno in realtà a vantaggio e sono in realtà utili, producono utilità in capo a diversi soggetti, cioè alle altre consociate. Anche qui si potrebbero dire tante cose, se ne potrebbero dire, ne menziono due. Una è che a volte ho la sensazione che in questo modo venga aggirato, per così dire, il principio secondo cui la norma è il principio secondo cui i rapporti tra società dello stesso gruppo devono rispondere a criteri di mercato, cioè al valore normale, al valore di mercato, soltanto se il rapporto è tra una società residente e una società non residente. Mentre quando si tratta di società tutte residenti, a contestare l'inerenza è un modo per, come dire, aggirare, se vogliamo, la norma sulla non necessità, cioè più che la norma cioè l'impossibilità di applicare la norma sul valore normale ai corrispettivi Italia su Italia, cioè i corrispettivi intragruppo Italia su Italia. L'altra considerazione è che qui non è una vera non inerenza rispetto all'attività di impresa, ma è una non inerenza rispetto all'attività di quella specifica entità del gruppo che sostiene il costo. Quindi non è che sono spese di cui si può sospettare l'uso personale o extra imprenditoriale, ma sono spese in cui la contestazione va a mirare sul punto di qual era il soggetto che aveva titolo per la deduzione. Si tratta di rettifiche molto pesanti, particolarmente pesanti, perché lasciano del tutto scoperta la deduzione stessa. Cioè qui ci troviamo in sostanza di fronte a costi che sono stati sostenuti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ma che secondo una certa contestazione dovevano essere sostenuti non dalla società Alfa, ma dalla società Beta, e Alfa e Beta appartenevano allo stesso gruppo. Il problema è che se si disconosce il costo sostenuto dalla società alfa, perché si dice che questo costo doveva essere sostenuto dalla società beta, perché è lei che ha tratto vantaggi dal bene o dal servizio, di fatto c'è solo la part destruens, cioè si distrugge, si nega la deduzione del costo, ma non c'è la pars construens, cioè non è possibile in capo alla società beta portare in deduzione il costo. E perché non è possibile? Non è possibile perché la società beta non lo ha sostenuto, non è transitato nelle sue scritture contabili, e quindi diciamo sono accertamenti che lasciano sempre con l'amaro in bocca, perché si traducono anche qui in una negazione della tassazione del reddito al netto visto in un'ottica più complessiva. Poi ancora vi è il tema della sussistenza di casi in cui il legislatore si rende conto che in determinati casi lasciare spazio a un giudizio di inerenza condotto caso per caso in una dialettica tra contribuente e amministrazione può risultare, diciamo, non la miglior soluzione, perché una soluzione di questo tipo andrebbe a generare molta conflittualità. E questo accade soprattutto quando vi sono spese suscettibili, spese o beni, o spese relative a beni, suscettibili per loro natura, cioè per la natura particolare del bene o della spesa, di un uso promiscuo, di un uso parzialmente non imprenditoriale. E quindi in questo caso accade che la legge, in relazione a peculiari fattispecie, individua quella che potrebbe essere chiamata come una forfettizzazione dell'inerenza, cioè dei divieti o dei limiti alla deduzione di tipo rigido, in cui cioè non si va a stabilire se quel bene o quel servizio erano e in che misura inerenti all'impresa, ma si forfettizza, cioè si stabilisce una regola a priori volta a tagliar corto e a stabilire una volta per tutte, già in sede normativa e non quindi in un giudizio caso per caso, qual è la percentuale di inerenza di un determinato bene o di un determinato costo. Possiamo ad esempio menzionare riguardo il caso delle autovetture, per le quali, senza adesso qua entrare in troppi dettagli, vi è una, se non ricordo male l'articolo 164, vi è il testo unico, vi è una limitazione alla deducibilità legata proprio alla tipologia di bene in considerazione. Perché le autovetture? Perché le autovetture per loro natura possono essere suscettibili di uso privato, cioè una norma del genere non avrebbe senso per un macchinario, per una macchina utensile o per, che so, un tornio, perché non si tratta di beni che normalmente uno si porta a casa, uno non è che si porta a casa il tornio o la macchina utensile, però invece può usare l'autovettura per andare al mare con la famiglia. Questa norma, che adesso ritrovo, dice appunto, e delinea varie fattispecie, ma ad esempio per alcuni tipi di autovetture la deducibilità è integrale, quindi quando c'è un particolare legame con l'attività svolta, oppure il bene usato esclusivamente come strumentale, oppure negli altri casi, ad esempio, è deducibile nella misura del 20%. Ecco, questa deducibilità al 20%, per fare un esempio, è il classico caso di forfettizzazione. Cioè, quindi, non so, poniamo l'autovettura dell'imprenditore individuale, uno non deve star lì a stabilire se e in che misura l'ha usata per fini di impresa e se e in che misura l'ha usata per fini privati, perché la legge dice i costi te li deduci al massimo nella misura del 20% di quelli che sono stati effettivamente sostenuti. Quindi non è una forfettizzazione dei costi, è la forfettizzazione della misura dell'inerenza, cioè i costi sono sempre quelli effettivi, ma sono deducibili secondo una percentuale forfettizzata. Poi uno qua potrebbe ulteriormente, diciamo, indagare se una volta rispettato il limite siano comunque deducibili dei costi sostenuti su beni di quel tipo o per servizi di quel tipo. Non so, ad esempio penso non tanto al caso delle autovetture, ma a quello delle spese per ristorazione, che ad esempio per i lavoratori autonomi sono deducibili soltanto entro una percentuale del fatturato. Qui siamo fuori dal reddito d'impresa, ma il discorso è del tutto analogo. Anche lì c'è una forfettizzazione che stabilisce una volta per sempre qual è il tetto massimo alla deducibilità. Ecco, qua ci si potrebbe chiedere se, faccio un discorso più generale, quando il legislatore stabilisce norme forfettarie di questo tipo, le norme forfettarie valgono sempre, come potrebbe essere nella loro logica ispiratrice, cioè se queste norme servono per troncare ogni discussione e ogni contestazione, dovrebbero valere a prescindere da qualsivoglia altra considerazione, oppure se queste norme non eludono, non evitano comunque il problema di stabilire se nel caso concreto vi era o meno l'inerenza nei costi, qui nei beni o nei servizi. Credo che non esista una risposta definitiva, ma su questo, Marco, era appunto un tema che volevo, segnalare. Altre volte, poi su questo concludiamo, vi è un'altra casistica in cui i limiti alla deduzione possono essere visti come dei limiti connessi a un giudizio di inerenza incerto, può essere quello delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sono quelle spese che le imprese sostengono in chiave promozionale, ma che, a differenza delle spese di pubblicità, le spese di rappresentanza producono anche una utilità per determinati soggetti esterni all'impresa. Non so, penso a un viaggio premio, penso a dei doni fatti in particolari circostanze a dei soggetti che hanno un legame con l'impresa. Ecco, qui in questo caso il tema della spesa di rappresentanza è sempre stato delicato, cioè perché appunto sono spese ed erogazioni che potrebbero in taluni casi essere sospette di svolgere finalità extra imprenditoriali, cioè non essere sostenute per finalità di impresa, ma per elargire utilità ad altri soggetti, quindi essere delle erogazioni di reddito più che delle spese di produzione. Quindi mi pare che, riassumendo e concludendo sul punto, il tema dell'inerenza dovrebbe portare a escludere dalla deducibilità solo quelle spese sostenute chiaramente in chiave extra imprenditoriale, ad esempio per l'uso dei soci o dei familiari dei soci o degli amministratori o dei loro congiunti e via discorrendo, e invece ha assunto molte dimensioni problematiche, come quelle che ho illustrato, quindi nei rapporti intragruppo, nei rapporti nel caso dei compensi degli amministratori, e nel caso ancora dei costi asseritamente incongrui rispetto alla dimensione dell'impresa, nei costi sostenuti da un soggetto anziché da un altro soggetto dello stesso gruppo, come dicevo prima, tale da rendere il tema molto complicato e quindi in continua evoluzione. Bene, detto questo, con riguardo all'inerenza, usiamo questi ultimi minuti di questa ora per iniziare a introdurre alcuni specifici componenti negativi di reddito, partendo dalle spese per prestazione di lavoro. Qui non c'è tantissimo in realtà da dire, si tratta chiaramente, va da sé, di spese inerenti, non a caso vengono espressamente indicate nell'articolo 95, dove faccio solo notare che dove si dice le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, sta solo a significare che sono deducibili come spese di lavoro dipendente non solo le spese e i compensi contrattualizzati, cioè quello che l'impresa è obbligata a erogare al dipendente sulla base del contratto di lavoro, ma anche tutte quelle somme o utilità, quindi ovviamente tassabilità dei redditi non solo in denaro ma anche in natura, quindi parliamo qui dei cosiddetti fringe benefits, anche se erogate e pagate al di fuori di un obbligo giuridico del datore di lavoro. Quindi quando la norma parla di liberalità a favore dei lavoratori, usa il concetto di liberalità in senso molto ampio, cioè non è la classica liberalità mossa e animata dallo spirito di liberalità, cioè dall'animo donandi, ma è una liberalità interessata. Il datore di lavoro intende, ad esempio, favorire un buon rapporto con le maestranze e eroga alle medesime dei compensi extra contratto, a volte sono somme di denaro, a volte sono beni, a volte sono servizi e utilità in genere. Poi ancora mi pare si possa menzionare il comma terzo dell'articolo 95 sui limiti alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte, dove qui il timore è che, visto che queste somme per trasferte non sono deducibili in capo al lavoratore, non sono tassabili in capo al lavoratore, si vuole evitare che sotto forma di spese di vitto e alloggio vi sia in realtà una erogazione di somme o di utilità che hanno natura retributiva, e quindi qua l'intervento del legislatore è dal lato del datore di lavoro nel limitare la deducibilità. Secondo, dicevo, un principio tendenziale, per cui quello che è un principio solo tendenziale, non assoluto, ma secondo questo principio quello che è deducibile per il datore di lavoro dovrebbe essere tassabile in capo al lavoratore. Dei compensi agli amministratori abbiamo già parlato, dove abbiamo detto che sono deducibili per cassa per evitare gli arbitraggi temporali tra il momento della deduzione in capo all'impresa e il momento di tassazione in capo alla persona fisica, all'amministratore. E resta invece da fare un cenno all'articolo 60, che non riguarda le società, non siamo nel mondo IRES, ma riguarda il mondo IRPEF, e cioè l'imprenditore individuale, dove all'articolo 60, tra le spese per prestazioni di lavoro, si dice che non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato, dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli affidati o affiliati minore di età, eccetera, 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 nonché dei familiari partecipanti all'impresa. Perché non sono deducibili questi costi? La ragione è che questa è una norma vecchissima che esisteva fin dall'Ottocento. Se andate a vedere l'imposta di ricchezza mobile, c'era già questa norma, quasi quasi identica, e la ragione è quella di evitare il cosiddetto splitting, cioè di evitare che, visto il rapporto di familiarità, no? Quindi coniuge o figli, eccetera, o parenti dell'imprenditore, il reddito, questi compensi in realtà non siano erogati a fronte realmente del lavoro prestato, ma nascondano, diciamo così, una suddivisione del reddito dell'imprenditore in più quote, in modo tale da sfuggire o da attenuare la progressività dell'imposta, perché è chiaro che se nel mondo IRPEF, cioè nell'ambito di un'imposta progressiva, la tassazione dipende, si attenua se uno stesso reddito, anziché essere imputato a un unico soggetto, viene spalmato su più soggetti. Ecco, questa è la ragione della norma, perché altrimenti non sarebbe comprensibile, e cioè proprio quella di evitare l'utilizzo di compensi a familiari quando questo può appunto far sospettare che ci sia un'opera di redistribuzione del reddito su più soggetti per pagare meno imposte, date le aliquote progressive che rimarrebbero più basse. La norma non consente, non fa distinzioni, non c'è modo di dimostrare alcunché, e quindi opera come norma, diciamo, molto, molto rigida. Dall'altra parte, naturalmente, è ovvio questo, però lo dico, in capo ai familiari queste somme non vengono tassate, altrimenti, cioè non costituiscono proventi tassabili, altrimenti sì, ci sarebbe una clamorosa doppia tassazione, in quanto non ammettendo in deduzione le somme ma tassando dall'altra parte vi sarebbe una doppia tassazione. Qui sì siamo di fronte a un caso classico di doppia imposizione giuridica, saremmo in un caso di doppia imposizione giuridica, ricordo ancora, vietata dall'articolo 163. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza del medesimo presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Con questo abbiamo finito questa audio lezione e ci risentiamo nella prossima.